Allora, non abbiamo un titolo, abbiamo un tema. Il tema mi è stato dato, e era stato delineato così: tenere insieme quello che comporta il ministero sacerdotale e la custodia del cuore. Allora, vorrei fare, ma proprio brevemente, no, prima di introdurmi in quello che io ho chiamato una specie di... Oggi sapete che vanno di moda i giri nelle città, che già conosciamo, però si fanno conoscere, non so, i sotterranei, le cose più segrete, no? Quindi non è che non conosciamo le cose, però possiamo sempre scoprirne altre, le quali rendono ancora più bella poi la vista della città. E la città è il nostro cuore. Allora, non so se voi avete mai pensato al termine ministero. Oggi si usa ministero della pubblica istruzione, ministro dell'economia, ed è lo stesso termine che si usa per il ministero sacerdotale. Noi abbiamo come banalizzato il termine ministero riducendolo a un tipo di servizio. Difatti la parola ministero è resa normalmente con servizio, no? E abbiamo come dimenticato due cose assolutamente essenziali. Praticamente la persona che esercita il ministero e il contenuto del ministero. Allora, il termine ministero, ministro, deriva dal latino minus, che poi San Francesco d'Assisi ha assunto come caratteristica della sua esperienza religiosa, quando si dice i frati minori, no? Minus. Allora, per esercitare un ministero occorre che chi ne è insignito sia minus rispetto agli altri, perché se si fa grande non esercita più il ministero. Allora, il nostro percorso è teso a individuare le condizioni che rendono noi minus, alla fine vorrebbe dire poi essenziali, per poter svolgere il servizio. Però l'altra cosa che si è dimenticata è che se voi togliete ministero, il ni diventa mistero per noi, no? Allora, il ministero non riguarda semplicemente il fare una cosa o l'altra, ma facendo una cosa o l'altra cogliere il mistero che lo riguarda. Allora, minus la persona e mistero il contenuto del fare. Noi invece più o meno, no? Lavoriamo sul fatto di essere disponibili, generosi a esercitare un servizio senza domandarci come, o perlomeno quali sono le condizioni, no? Per cui può essere esercitato efficacemente. E i due passaggi sono questi: minus e mistero. Adesso è soltanto in sintesi, no? Ma è per potermi introdurre. Abbinato a questa semplice osservazione, no? C'è l'altro fatto, che poi lo riprenderò più volte, no? Dei due grandi comandamenti: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutto l'anima, e ama il prossimo. Più o meno noi abbiamo fatto un ragionamento di questo genere. Siccome Dio non si vede, si vede il prossimo. Se tu ami il prossimo vuol dire che ami Dio. Con questa però, diciamo, conseguenza, come se il prossimo avesse sostituito come contenuto Dio. Per cui non c'è più il fuoco dentro per poter amare il prossimo, ma diventa anche qui una forma di generosità. Più noi siamo generosi e più esercitiamo, diciamo, il ministero. Invece in realtà l'annuncio cristiano è diverso. non riguarda la generosità, riguarda l'apertura del cuore a vivere questo fuoco. E il fuoco è quello del amare Dio. Vi faccio, penso che in tutte le parrocchie adesso avete a che fare con la comunità musulmana, penso, più o meno, no? Voi sapete che una delle differenze di fondo quando si presenta l'esperienza religiosa musulmana o cristiana è che il musulmano è centrato sulla fede e il cristiano è centrato sull'amore. Però se noi appiattiamo i termini non abbiamo nulla da, non dico da opporre come contrasto, ma da opporre nel senso di profondità di significato alla fede, perché la fede mette al centro Dio, la carità spesso Dio non c'è, metto al centro il prossimo, e questo è un abbassamento di livello per le tensioni del nostro cuore. Quando le tensioni del cuore si abbassano, come dire, non so, è come se noi non alimentassimo con la miscela giusta i grandi desideri che abbiamo, poco a poco tutto si appiattisce. Anche la stessa carità si appiattisce, perché non è che si resta generosi fino alla fine della vita, eh? Diventando vecchi si diventa peggiori, ricordatelo. E poi viene anche meno la fede. Cioè, abbassandosi un livello, si abbassa anche l'altro. Se addirittura tutti e due i livelli si abbassano, e in che cosa noi, come esperienza di fede, possiamo confrontarci con un musulmano medio? Questo è solo per dare l'inizio. Ora, tenendo conto di questo, la prima domanda che mi sono fatto, e ho detto, secondo me è la domanda di fondo che dobbiamo metterci proprio davanti, no? E parto proprio già come facendo un tuffo dentro il tema, prima ancora di analizzare, un tuffo dentro. La domanda sarebbe questa: ma noi cosa cerchiamo dal Signore? Cosa cerchiamo? E per me c'è un episodio nel Vangelo che fa riflettere molto su questa domanda. E l'episodio è raccontato nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, i primi versetti. Ve lo ricordo brevemente. Entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Immaginate, 50 persone, non immaginate le folle, una casa, 50 persone la riempiono, no? Però il racconto segue in questo modo: si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Se il racconto fosse finito qui, sarebbe stato scritto nel Vangelo. Va avanti. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati? Oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò, subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Noi abbiamo visto qualche volta questo? Allora, per me questo brano nasconde, direi proprio, la sapienza della vita spirituale. Allora, di questo brano cos'è che noi in assoluto non capiamo? Secondo me sta in questo punto. Quando si dice, vedendo la loro fede, disse al paralitico, domanda, ma questi sono andati per farsi perdonare i peccati o per far guarire il proprio, diciamo, amico? Evidentemente per far guarirlo. Tra l'altro l'episodio è raccontato perché è avvenuto il miracolo, ma stranamente il Vangelo annota che Gesù ha visto qualcosa che l'ha indotto ad agire diversamente da quello che tutti si aspettavano. Cioè è come se rovina le attese, non risponde alle attese, fa una cosa che nessuno si aspetta. Tra l'altro è uno dei rarissimi episodi del Vangelo dove chi riceve il miracolo né lo domanda né lo commenta. Il paralitico e i suoi compagni non dicono niente. Noi deduciamo i loro desideri, le loro preghiere, il loro, diciamo, la loro supplica da come fanno, dal loro agire. Ora la domanda è, e questo è doppia, già vi dicevano, che cosa ha visto Gesù per poter agire così? E seconda domanda, Gesù si rivela meglio nella prima o nella seconda, diciamo, azione? Si rivela meglio nel dire ti sono rimessi i tuoi peccati o nel guarire il paralitico? Evidentemente noi tutti, senza neanche pensarci, deduciamo, se non avesse fatto il miracolo sarebbero parole vuote. Ma il racconto del Vangelo non è narrato per far sapere che Gesù è capace di fare un miracolo, non è questo il senso. Ma il miracolo è narrato per dire che Gesù fa una cosa che nessuno si aspetta. Non solo. Per far conoscere di Gesù la sua verità specifica che nessuno nota. E la sua verità specifica è quella di rimettere i peccati. Per noi che viviamo chiaramente, no? Non solo in un'epoca cristiana, quindi dopo questi fatti, ma in un'abitudine sedimentata a ripetere sempre le stesse cose, non ci dice niente il dire del perdonare i peccati. La liturgia, che sa questo, quando fa leggere questo brano del paralitico, l'abbina, per esempio se andate alla domenica settima del tempo ordinario, dell'anno B, quindi che sarà, no, ma non c'è quest'anno, mi pare che la settima, la settima domenica non c'è perché ci sono le feste pasquali, no? Comunque la settima domenica, allora noi capiamo un po' di più di quello che è avvenuto in questa scena. Allora l'abbinamento è al capitolo 43 di Isaia. Vabbè, comunque lo potete vedere voi, io ve lo riassumo, no? Il capitolo 43 di Isaia è il capitolo che viene letto, no, come prima lettura nella liturgia della domenica settima, quando si proclama questo brano del paralitico. Il capitolo 43 è pieno di espressioni, beh, a dir poco affettuose, amorose, sono espressioni molto intense dell'amore di Dio per il suo popolo. Per esempio, è di questo capitolo: sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. E poco prima aveva riassunto questa tensione, no, dell'amore di Dio per il suo popolo in questa espressione che Gesù riprenderà e che in questo brano, se affiniamo gli orecchi, noi avvertiamo. Se gli orecchi sono un po' impediti, non capiamo. Allora, la frase è: il popolo che io ho plasmato per me. E subito dopo aggiunge: io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. È la stessa espressione che usa Gesù dopo aver detto: avendo visto la loro fede, senza specificare altro, e noi non capiamo che cosa Gesù ha visto, ma capiamo, se riferiamo a questo brano di Isaia, che cosa Gesù ha voluto dire con quella frase e che cosa ha voluto significare facendo il miracolo. Il miracolo serve soltanto come pezza d'appoggio per un'altra grande cosa. Il miracolo è la cosa piccola per la cosa grande. Noi invece abbiamo rovesciato. Allora, la cosa grande è questa, tra virgolette, attività. È un po' brutto attività. Questa azione di Dio nei nostri confronti. Quello del perdonare. Se leggete questo passo di Isaia nella versione greca della 70, la frase è ancora più, altisonante, perché nella versione greca si dice: io sono, tradotto letteralmente, no? io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. La domanda mia è sempre questa: ma noi di Dio percepiamo questo? E se non lo percepiamo, altra domanda che segue, del nostro cuore cosa capiamo? Quando noi guardiamo il nostro cuore, cosa guardiamo? Le due azioni si richiamano. Se io non percepisco questa opera di Dio nei miei confronti, è perché non vedo nulla di adeguato a quell'azione nel mio cuore. Ma se questo non avviene, io di Dio cosa conosco? E se non conosco nulla di Dio, del mio cuore cosa conosco? Capite la corrispondenza? E si tratta di mettere in chiaro, in luce, questa corrispondenza. Si può esprimere la cosa in questo modo. Poi ve lo cito anche con un passo che ho visto suggerito da Papa Benedetto XVI in un commento, non mi ricordo più se in un'omelia o in un suo testo. Allora, noi non siamo per nulla convinti, ma questa è la verità, che per quello che l'uomo può cogliere di Dio, Dio è semplicemente e totalmente il Dio che è dalla parte dell'uomo. Il Dio che ama l'uomo al punto da non stancarsi mai di lui. Dio non ha bisogno di riconciliarsi con l'uomo. È l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Eppure, guardate, tutti i contenuti dei nostri giudizi su Dio sono totalmente opposti a questo. Vuol dire che questa verità è come sfuggita proprio per la banalizzazione dell'esperienza religiosa cristiana. Allora, voi avete letto La caduta di Camus, un autore ateo, diciamo, del secolo scorso, non mi ricordo più in che anni è morto, ma mi pare che sia morto negli anni 60, 70, più o meno, no? E ha scritto La chute, no? La caduta. A questo passo, devo questa citazione, non conoscevo, devo questa citazione a Benedetto XVI. In questa citazione lui dice che un autore ateo ha colto il di più di Dio che un autore cristiano non riesce più a cogliere. È qualcosa di singolare. Di per sé è evangelico che la cosa venga così, che uno non conosce, fa conoscere a te quello che tu credi di conoscere. È evangelico. Allora, non so se voi conoscete come è formulato il romanzo, comunque è un lungo monologo di una persona che incontra altri e fa l'analisi di tutti i meandri del cuore dell'uomo. E a un certo punto dice questo: creda a me, è un po' lunghino, ma credo che valga la pena di ascoltarlo. Creda a me, le religioni sbagliano a partire dall'istante in cui fanno la morale e scagliano comandamenti. Dio non è necessario per creare la colpevolezza, né per punire, bastano i nostri simili aiutati da noi. E fa, perché lui aveva elaborato alcune scene, no? E comunque le commenta dicendo: lei accennava al giudizio universale, mi permetta di ridere rispettosamente. Io l'aspetto a piè fermo, il giudizio universale. Ho conosciuto il peggio, il giudizio degli uomini. Per loro non esistono circostanze attenuanti. Anche la buona intenzione viene imputata come delitto. Ha sentito parlare della cella degli sputi? Non so se voi avete questa immagine nella memoria, no? La cella degli sputi, avete mai sentito? La cella degli sputi, immaginata di recente da un certo popolo per dimostrare che era il più grande della terra, non capisco se si riferisce ai nazisti o ai comunisti, non lo so, ma forse ai nazisti. Comunque. Una cassa in muratura dove il prigioniero sta ritto ma non può muoversi. La solita porta che lo chiude nella sua conchiglia di cemento arriva fino all'altezza del mento. Non gli si vede nient'altro che il viso, su cui ogni secondino che passa sputa abbondantemente. Il prigioniero stretto nella sua cella non può asciugarsi, gli è però permesso di chiudere gli occhi. Ebbene, questa, caro mio, è una invenzione di uomini. Non hanno avuto bisogno di Dio per un tal piccolo capodopera. E poi aggiunge: e allora? E di questa la frase che citava Benedetto XVI, allora la sola utilità di Dio consisterebbe nel garantire l'innocenza. E io la religione la vedrei piuttosto come una grande impresa di lavatura, cosa che del resto è stata, ma per breve tempo, esattamente 3 anni al tempo di Gesù. Esattamente 3 anni. E non si chiamava religione. Da allora manca il sapone. Abbiamo il naso sporco e ce lo soffiamo a vicenda. Tutti cattivi soggetti, tutti puniti, sputiamoci addosso e giù in cella. Si tratta di vedere chi sputa per primo. Ecco tutto. Le dirò un grosso segreto. Mio caro, non aspetti il giudizio universale, avviene già ogni giorno. Questo è un altro che scrive. E secondo me coglie la vera dimensione di rivelazione di questo brano di Vangelo, che poi è il mistero di fondo sul quale noi scivoliamo sopra. Per dire, certo che lo affermiamo, chi è che non crede che Gesù rimette il peccato? Figurati, ma scivoliamo, nel senso che non ci rendiamo conto di quale mistero sia questo, a quale esperienza si richiami, che cosa comporti di profondità per il nostro cuore e per le attese che portiamo. Allora l'invito è proprio di intanto sensibilizzarsi, intanto imparare a intuire e poi a entrare in questa rivelazione di Dio. Ma non è finita. In questa liturgia, no, dalla domenica settima del tempo, quando devo finire qualcuno suona la campanella. C'è il Salmo 40 e il primo versetto di questo Salmo, che è stato interpretato in una certa maniera ma ha anche un altro significato, il primo versetto canta: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Se voi leggete tutte le Bibbie, il commento è quando l'uomo solidarizza con il suo fratello resta liberato dalle sue pene. Cioè, come se noi accudiamo al fratello, Dio accudisce a noi. A parte che nella vita non è proprio... Non dico che non è vero, non è sempre vero. Ma le antiche versioni hanno dato un'altra interpretazione, molto più profonda. Tanto che in l'antica versione greca di questo salmo, e quindi anche quello della la versione latina, beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Non che ha cura, ma che ha intelligenza. Il debole non è soltanto il fratello malato e bisognoso che dovrà essere portato da noi sul lettino davanti a Gesù per essere guarito. Perché quel per essere guarito non corrisponde ancora alla vera natura di Gesù, che è salvatore, non guaritore. Ma è proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti e ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona quando è abbandonato, che non si rifiuta quando è rifiutato, che non si stanca di... Quello che il profeta Isaia diceva: io ho plasmato il mio popolo. Non si stanca di plasmare, non si stanca di riconciliare, di far sì che l'uomo possa riconciliarsi con lui. La deduzione è questa, anche se noi non ci crediamo più, ma è probabile, proprio perché non ci crediamo più, abbiamo abbassato notevolmente il livello interiore del nostro cuore. Se di quell'uomo abbiamo premura, non subiremo alcun male, perché non c'è sventura che possa separarci da lui e quindi dai nostri fratelli. A questo l'azione di Dio mira, e questo vuol dire il plasmare l'uomo da parte di Dio in Cristo. Se c'è una novità che Gesù ha portato, almeno al suo tempo, voi sapete che l'attività di guarigione, anche in senso, noi potremmo dire, non dico uno che fa miracoli, ma qualcosa di strabiliante, no? Che diciamo che uno riesce a ottenere, non era una cosa strana nella società antica, ma la cosa anticamente assurda e singolarmente rivelativa di Gesù è stato quello di collegare il suo potere di guarigione al perdono dei peccati. Noi, io penso che, non so, siamo così distanti dal senso della santità di Dio che una tale sovrabbondanza di grazia non ci scompone neanche, neanche più la cogliamo. Eppure tutto l'agire di Gesù porterà a questo. Non so se avete notato, quando Gesù è sulla croce e, diciamo, celebra anche a parole quello che già vive, no? Nel senso che non è che rifiuta i suoi uccisori, non è che si arrabbia contro i suoi uccisori, no? Vive, no, il perdono di Dio. Non so se avete notato, non dice "io vi perdono". Perché? Quando un uomo, no, assume in diretta, no, tu mi hai offeso, io ti perdono, sotto sotto c'è una forma di sgabello. Se io ti perdono, valgo più di te. Questa cosa non fa passare la totalità del perdono che viene da Dio. Gesù infatti non dice "io vi perdono, io li perdono", ma prega il Padre perché siano perdonati. Vale a dire, è così solidale con il peccato degli uomini, ma vissuto dalla parte di Dio, che non ha nemmeno bisogno di far sentire gli altri più bassi di lui. Per noi sono cose, ma manco, a volte manco riusciamo a pensarle, non a viverle, manco a pensarle. Ma la cosa potente è esattamente questa. Allora, per noi, soprattutto per chi poi diciamo è chiamato a svolgere il ministero, essenzialmente si tratta di far sperimentare questa realtà. Ed è per questo che chi annuncia, chi serve, non ha la sua faccia, ha la faccia di un altro. Quell'altro è il volto che ha già accolto tutti i volti, in modo che tutti riconoscano lo stesso amore. Ma se non arriviamo lì, e se non partiamo da questa percezione, come faremo a far passare questo contenuto? Impossibile. Non c'è generosità umana che possa coprire questo. Anzi, io ho l'impressione, questo lo vedo soprattutto tra le donne, nel senso, per esempio, nelle suore, no? Dove le opere non diminuiscono, però l'età aumenta, le forze sono minori, ma il lavoro aumenta. Cioè, più sono generose, più finiscono arrabbiate. Per me è la beffa della vita. Ma attenzione che non è una cosa così strana. Quante volte io dico, è molto meglio essere lavativi, che così potete anche pentirvi, che fare il bene e poi sentirvi soffocati perché ne avete fatto troppo e nessuno vi ha detto grazie. Ma molto meglio non farlo. Avrete ancora la possibilità di fare un passo. Allora, per evitare queste strozzature, diciamo, che poi la vita porta, occorre ripartire da questa percezione che è la vera novità evangelica. Perdonate se insisto un po', ma per me è importante questo. È come la prima porta, se non si entra per la prima porta, tutte quelle dopo sono chiuse, sono solo immaginate. Ancora un piccolo pensiero, poi basta, va. Il piccolo pensiero sarebbe questo. Se l'accento è posto sul perdono dei peccati, vuol dire che l'essenziale della vita, quindi del cammino spirituale, è l'amore di Dio riconosciuto. Se questo essenziale non è percepito, noi rischiamo di costruire su una morale, e quando la morale non tiene, o perché gli altri, diciamo, ci danno una botta solenne in testa, o perché noi non riusciamo più a tenere un certo livello, tutto frana. E voi conoscete Adewik? No. È una... Conoscete il movimento, diciamo, del beghinaggio nei paesi nordici tra il 1200 e il 1400? Avete mai sentito parlare di Margherita Borete? Messa al rogo, però. Angela da Foligno? Oppure Beatrice di Nazareth? Niente. Comunque, per me la cosa bella di questo momento è che sono laiche, non vogliono vivere nei conventi, e sono quelli, sono, in genere sono tutte donne, anche qualche uomo, in genere sono donne, che hanno vissuto questa percezione dell'amore di Dio come il fuoco della vita. E ha una bellissima espressione a proposito proprio di questo, se il perdono dei peccati è la... la cosa centrale, allora vuol dire che l'essenziale è il riconoscimento dell'amore di Dio. E vi leggo solo questo. Invita a stare attenti a non far sì che il secondo comandamento diventi la tomba del primo comandamento. Cioè, con l'ideale, no, di amare il prossimo, perché il prossimo si vede, Dio non si vede, si dimentica la ragione di fondo per cui bisogna amare il prossimo. E se questa ragione di fondo viene dimenticata, per quanto voi amate il prossimo, il vostro cuore resta sulla sua fame. E a lungo il cuore non può restare sulla sua fame, perché dopo sarà arrabbiato con tutti. Allora attenzione a che il secondo comandamento non sia la tomba del primo, perché questo è frutto di un processo razionalistico che, diciamo, che la nostra cultura ha registrato a partire dal 1700, praticamente con la pensiero illuminista, no? E poi si è man mano infiltrato. Tanto, penso che voi conosciate le opere di Luc Ferry, praticamente un certo cosiddetto pensiero laico non ha più assolutamente bisogno di andare contro Dio, contro la religione, perché ormai la religione è la ricerca della, diciamo, del benessere dell'umanità, punto basta. È così pieno di per sé che non c'è bisogno di riferirsi a Dio. E oggi questo sembra una specie di autosufficienza. A questo tipo non si può opporre una maggiore carità, perché non si può. Occorre come opporre un diverso fuoco, e il diverso fuoco risponde esattamente al primo comandamento. Ma per fare esperienza del primo comandamento occorre avere vissuto, occorre aver sentito che l'amore di Dio è l'amore perdonante per noi. Se io devo sentire questo, bisogna che io abbia visto il mio cuore nei peccati, ma non nei singoli peccati, nel peccato. Quando nella tradizione russa si invita a confessarsi, beh, adesso tutti i popoli dicono devi fare l'elenco dei peccati, come nella nostra tradizione, a parte che adesso non si confessa così più nessuno, ma invece veniva detto non mi interessano i peccati, i singoli peccati tu li devi ricordare solo per ricordarti, per vederti, per fare esperienza che tu sei peccatore. È chiaro che senza i peccati non sono peccatore, ma non contano i singoli peccati, conta questa esperienza, anche perché questa dimensione dell'essere peccatore è esattamente quella che la scrittura definisce come essere idolatri. Ma noi abbiamo questa percezione con i nostri peccati? Figurati. Noi riconosciamo i peccati perché ce lo dicono gli altri secondo una specie di classificazione. Se non ci fosse una specie di norma, questo è bene, questo è male, noi molte cose le facciamo perché ci fanno piacere. Pensate al sesso. Noi diciamo che è peccato solo perché ce l'ha detto. Non perché... Ma se invece si attiva questo, capite perché è stato detto. Quel perché ormai è sparito dalla nostra coscienza. Ma se sparisce quel perché, a un certo punto voi non avete più neanche una parola da dire a qualcuno che dice ma scusa, e perché non si può fare questo? E perché non si può fare quell'altro? Non ci sono ragioni vere. Se non a partire da questa. Allora, tutto il mio il percorso di queste giornate è di far entrare, accogliere questo perché vero, in modo da allargare il cuore e al senso del ministero e al senso di quello che è. Ma noi, cosa cerchiamo? E soprattutto, come ho detto all'inizio, dal Signore, cosa vogliamo? Basta. Continuiamo poi il pomeriggio.